Benvenuti e benvenute, o bentornati e bentornate a Intervista Autori. Sono Alberta Giorgi e oggi sono online con Giuseppe Tipaldo di Torino, che ha recentemente pubblicato per Il Mulino La società della pseudoscienza, orientarsi tra buone e cattive spiegazioni. Intanto, benvenuto nel nostro podcast.
Grazie a voi dell'invito e benvenute e benvenuti anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Bene, allora volevo introdurre un pochino il tuo libro che è molto interessante, si organizza in tre parti, una prima parte in cui dai le coordinate di questo fenomeno della società che definisci la società della pseudoscienza, per cui partendo dal NIMBY e arrivando al NIMBO, che poi ti chiederò esattamente di cosa si tratta.
Ok.
Una seconda parte in cui invece ripercorri dei casi eclatanti di pseudoscienza e poi la terza parte appunto di indicazione, discernere buone da cattive spiegazioni in cui ti inoltri un po' sul perché e sul cosa si tratta. Per concludere poi con questa season finale, trovo i titoli molto interessanti effettivamente.
Fanno parte del fatto che sono dipendente dalle serie TV, ecco.
Ah, ecco, ok. Allora, senti, prima di iniziare con le domande sul testo nello specifico, ti chiederei di presentarti agli ascoltatori e alle ascoltatrici, soprattutto a quelli che magari non frequentano l'ambito accademico abitualmente, e di dirci un pochino cosa ti ha portato a scrivere il libro.
Sì. Allora, beh, io sono un sociologo di estrazione prevalentemente quantitativa, il che vuol dire semplicemente che uso prevalentemente i numeri per cercare di trovare delle prove a sostegno dei lavori che conduco, anche se ho una parte di studi che arrivano dal mondo più ermeneutico, dalla semiotica, e quindi cerco di unire questi due mondi che di solito si guardano in cagnesco come calabresi e siciliani al di là dello stretto, e che invece dall'integrazione possono sicuramente trovare degli elementi utili e interessanti. Nel mio cammino mi sono occupato soprattutto delle discipline che hanno a che fare con la comunicazione. All'interno di questo mondo gigantesco, per caso, ho iniziato a occuparmi di temi che avevano a che fare con l'opposizione locale alle grandi opere, quindi no TAV, no inceneritori, no MOSE. Insomma, quei no che nell'arco di un trentennio hanno ca caratterizzato anche di più, perché si sono consolidati a partire ovviamente dal no al nucleare dopo Chernobyl nell'86, ma che hanno portato il nostro paese ad incontrare molte difficoltà nel costruire delle nuove infrastrutture, degli impianti industriali. Ovviamente il sociologo non giudica, quindi non sta dicendo che hanno torto o ragione le proteste, prende soltanto atto del fatto che nel momento in cui si deve fare un intervento grosso che richiama competenze tecniche, scientifiche e modifiche grosse del tessuto locale, questo tipo di interventi genera un'enorme quantità di dissidi, di ansie, di angosce, anche di reazioni violente e avverse. Io mi sono concentrato sullo studio degli elementi comunicativi, socio-comunicativi in casi di questo tipo. Il mio percorso quindi è questo, e nel momento in cui le nuove tecnologie diventavano la fonte principale che veniva usata dalle proteste per comunicare, per esempio intorno al 2005-2006, quando iniziavo il mio percorso di dottorato, perché ormai sono vecchio, quindi è passato parecchio tempo. Beh, in quel momento, neanche a farla apposta, nasceva una cosa che si chiama blog di Beppe Grillo, e incuriosito da un personaggio con cui io da ragazzino sono cresciuto in televisione prima che lo bannassero dappertutto per colpa di una barzelletta sui socialisti che sono ladri, a quel punto ho incominciato a leggere quel blog e ho scoperto che non si limitava solo a far ridere, ma stava facendo di fatto politica, e per quanto riguardava i temi su cui fare politica, uno di questi temi principali erano ad esempio il no agli inceneritori. Se sentite in sottofondo un bambino piccolo, è che siamo nell'era del coronavirus e gli asili sono chiusi, quindi è il mio bimbo che non avendo io una casa con il mio studio, giustamente non si rende conto del fatto che papà sta facendo una chiacchierata per un podcast. Abbiate pazienza, forse è la
Ah, mi
cosa più
sembra
divertente che
perfetto.
sentirete, ecco.
Senti, mi sembra perfetto, tra l'altro, parlare di questo libro in questo momento.
Esatto, poveretto, anche lui dirà: papà, ascolta, perché non ci guardiamo i cartoni anziché parlare di queste cose? E c'ha pure ragione lui. Però io suggerirei, tra l'altro, visto che siete molto bravi e molto brave, fate un podcast tipo La sociologia spiegata ai bambini, perché
Guarda,
secondo me fate il
ottima
botto, eh.
idea. Va
Secondo
bene.
me fate il botto. Comunque,
Subito.
ritornando sui miei temi, niente, c'era questo blog e su questo blog Beppe Grillo incominciava a parlare degli inceneritori. Da lì mi sono reso conto che forse poteva essere utile non studiare soltanto i media tradizionali, ma incominciare a occuparsi di questi media particolari che incominciavano a essere usati in maniera piuttosto diffusa, cioè quelle cose che oggi si chiamano blog, forum, social network e via di seguito. Da lì quindi il mio percorso che molti anni dopo ha portato al libro di cui mi state con molto piacere da parte mia ponendo delle domande.
Sì, tra l'altro appunto poi parli evidentemente diffusamente del ruolo dell'expertise. In questo testo, ma volevo chiederti quali sono i nodi principali per te all'interno di questo studio, quali sono non tanto le conclusioni, quanto proprio i temi principali che ti sembrano centrali.
Beh, allora, diciamo che i temi principali sono innanzitutto, ed è una delle due tesi portanti del libro, il fatto che mentre, come vi ho raccontato nella prima risposta, il fenomeno delle tensioni tra, possiamo dire, scienza politica, media e società si è sviluppato innanzitutto sulle grandi opere, di recente sembra esserci stato uno spostamento di questo conflitto che non ha escluso l'opposizione alle grandi opere, perché ancora oggi, se in un comune si decidesse di costruire un grande termovalorizzatore, la gente non sarebbe contenta, è inutile che ci prendiamo in giro. Ma oltre a questo si è formato dell'altro, cioè le persone incominciano a essere allarmate rispetto alle microopere. E per me microopere sono quei prodotti della scienza, della medicina e della tecnologia che spesso sono invisibili o che anche se non sono invisibili sono molto piccole al punto che possono essere ingoiate o inoculate. Per esempio l'olio di palma dentro gli alimenti o i vaccini, chiaramente, e per non parlare di che cosa sta succedendo in questi giorni rispetto al COVID-19. E questa è la prima delle due tesi portanti, cioè guardate che non è più solo NIMBY, non nel mio giardino, not in my backyard in inglese, o BANANA, che è un acronimo che in Italia non va tanto di moda, ma agli americani era piaciuto perché noi in Italia lo traduciamo come né qui né altrove. Quindi è no, non più NIMBY, perché NIMBY è un'etichetta che presuppone un egoismo da parte dell'opinione pubblica, cioè fondamentalmente dice l'inceneritore non a casa mia, va a fare a casa di qualcun altro lontano da me. Molte proteste non sono NIMBY, cioè sugli inceneritori negli ultimi anni le persone non protestavano solo perché non ce lo volevano dietro casa, non volevano proprio l'idea, il concetto che i rifiuti andassero inceneriti, volevano i cosiddetti rifiuti zero, l'economia circolare che adesso va molto di moda e sta incominciando a dare dei risultati, ma che chiaramente ancora i rifiuti li fa produrre perché non siamo riusciti a smaterializzarli. E allora chi dice né qui né altrove per gli americani è in una situazione banana che sta per build absolutely anything, anywhere near anybody. Quindi noi per una volta siamo più sintetici noi italiani e diciamo né qui né altrove, ma non è neanche più questo. Il punto è che da lì ci siamo spostati verso Nimbo. Nimbo invece me lo sono inventato io perché, raga, ve lo devo dire, cioè, a un certo punto se uno scrive dopo 3 anni e mezzo di lavoro un libro e non si inventa una parola, non ti considera nessuno. Quindi Morgan ha trovato il modo di litigare con Bugo per far diventare la sua canzone una hit ed è stato geniale. E io mi sono inventato Nimbo perché geniale non sono e non c'avevo tanta fantasia. Nimbo sta per Not in My Body, non nel mio corpo. Forse sono andato lungo, ma c'è un secondo pilastro della tesi. Il secondo pilastro della tesi è che questi spostamenti rientrano in un frame generale di conflitti tra scienza e società, con la politica e i media di mezzo e la pseudoscienza, cioè quei contenuti che ammiccano al modello scientifico ma non hanno nulla di scientifico, quindi riviste che non sono referate, scienziati che, cioè persone che vengono fatte passare per scienziati ma scienziati non sono. Faccio un esempio, vi ricordate purtroppo 11 anni fa il terremoto dell'Aquila? Il giorno dopo quel tragico terremoto, in diretta su Rai 1 da Bruno Vespa, c'era un signore che diceva che si potevano prevedere i terremoti, al quale è stato dato lo stesso autorevolezza e lo stesso spazio televisivo dell'allora direttore della sezione terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV. Cioè, e li hanno fatti dialogare, dando l'impressione al pubblico che uno pesasse tanto quanto l'altro. Quindi uno diceva che c'erano i convegni dove presentare le ricerche, che è tutto il mondo dei sismologi e concordo sul fatto che non si possono prevedere, il metodo del radon precursore era già stato testato ed aveva dimostrato di non essere buono. E l'altro diceva, vabbè, ma io l'ho previsto, siamo usciti in macchina con mia moglie e mio figlio e ci siamo salvati. E questa persona però veniva chiamata ricercatore, cioè non veniva chiamata persona che ha un'idea folle e sta facendo lo sciacallo, cioè veniva chiamato ricercatore, studioso, attento osservatore, cioè i media in quel periodo l'hanno fatto diventare un eroe nazionale. Quindi l'incrocio tra scienza politica, media, società e pseudoscienza, di cui vi ho appena fatto un esempio, dà vita a delle narrazioni, questo è il secondo punto del libro, che sono tutto sommato prevedibili. Cioè che se non le prendiamo limitandoci ad assorbirle a livello superficiale, una volta c'è quello che ti dice che il vaccino fa venire l'autismo, un'altra volta c'è quello che ti dice che il coronavirus è nato dalle gonadi di un serpente oppure da un laboratorio scientifico di Wuhan ed è stato messo in circolo chissà per quale motivo di sterminio dell'umanità, un'altra volta c'è quello che ti dice che i terremoti si possono prevedere e qualche volta purtroppo c'è le iene che vanno e danno la parola a persone che si approfittano di malattie gravi, incurabili, dicendo che hanno trovato la soluzione ai problemi che la medicina non riesce a risolvere da anni, perché sono tutti corrotti dalle big pharma. Questi modelli narrativi cambiano tutte le volte perché a livello superficiale sono come le favole. Cioè, se tu ascolti una favola e poi ne ascolti un'altra, e poi ne ascolti un'altra, e poi ne ascolti 100 e sei adulto, è molto probabile che incominci a renderti conto che le favole girano sempre sullo stesso format, cioè hanno uno schema più o meno che è sempre lo stesso, come le serie TV. La differenza dove sta? Nei personaggi, nelle interazioni tra i personaggi, ma alla fine che ci sia qualcuno che rappresenta il bene, che ci sia qualcuno che rappresenta il male, che ci sia una situazione che viene peggiorata per poi essere migliorata dopo una fatica del protagonista o della protagonista, cioè ce lo diceva già 100 anni fa Prop, la morfologia delle fiabe è una sorta di format che si combina con un numero limitato di casi, che tutte le volte però vengono incarnati da situazioni e personaggi diverse, per cui al bambino sembrano ogni volta una fiaba nuova, all'adulto no, si accorge che alla fine è sempre la stessa struttura. Ecco, il secondo pilastro del mio libro nasce da questa intuizione, le favole di pseudoscienza hanno sempre una morfologia che è analoga da caso a caso e se noi anziché limitarci alla superficie studiamo in profondità i meccanismi, forse ci riusciamo a vaccinare finalmente in modo tale da riconoscere queste fiabe di pseudoscienza prima che sia troppo tardi.
È una tesi molto forte, molto interessante e anche molto, diciamo, adatta ai nostri tempi, perché appunto la prossima domanda che vorrei farti è che cosa ci dice il tuo libro sulla nostra attualità, nel senso che tu un po' lo racconti dicendo che c'è stato questo passaggio molto forte e dai anche delle indicazioni, o quantomeno implicitamente dai delle indicazioni su quello che bisognerebbe fare. Che cosa ci puoi dire di questo?
Beh, io le indicazioni da buon sociologo, come sapete, noi veniamo formati da questa disciplina, a cercare di astenerci sul giudizio, quindi io le indicazioni le metto in coda, senza giudicare, cercando di non giudicare troppo, anche se ogni tanto la penna è scappata, nel senso che davanti a certe situazioni è difficile tacere, soprattutto quando racconto la questione del caso Stamina, dove insomma si sono illusi i genitori che no, speranze non avevano, e ovviamente si è cercato di fare magia su bambini che poveretti già avevano le loro disgrazie ed erano inermi davanti alla follia di alcune persone, alcune tra l'altro anche dentro il sistema sanitario, perché non è stata soltanto un'idea di Vannoni, che adesso tra l'altro non c'è più e quindi deponiamo le armi, ma non è stato soltanto lui, lì c'è stata una commistione di situazioni tra proprio media, politica e sanità stessa, che non è mai stata del tutto approfondita, ma che nel primo grado invece qui proprio a Torino, il procuratore Guariniello aveva ben delimitato e definito, grazie anche all'aiuto dei NAS, dei carabinieri. Però nella parte finale, nel mio dare delle indicazioni, le do in maniera sociologica, cioè innanzitutto spezzo, se così si può dire, una lancia nei confronti di coloro che vengono tacciati di essere creduloni. Cioè dico che, se assumiamo lo sguardo sociologico, Boudon ci ha insegnato che il concetto di razionalità, inteso in senso economico, è un concetto che non funziona. Non funziona neanche su persone intelligenti e, se mi consentite, l'anacoluto, studiate. Non funziona perché ognuno di noi, sia per ragioni biochimiche ed evolutive, sia per ragioni sociali, collettive, è portato a costruirsi una propria visione della realtà e una propria scala di costi e benefici, che non è detto che sia matematicamente perfetta e impeccabile, perché non siamo degli automi, non solo, ma perché, siccome siamo esseri senzienti, ci siamo evoluti per cercare di sopravvivere in condizioni di informazioni scarse. Perché quando eravamo primitive e uscivamo dalla caverna con la clava come i Flintstones a cacciare, poteva bastare un piccolo fruscio per farci avere una reazione di panico e scappare. E questa cosa non era stupida, era assolutamente sensata, perché quel fruscio poteva essere il vento, una lepre, oppure poteva essere un predatore che ci avrebbe fatto fuori. Siccome non eravamo i più forti in quell'ambiente, non eravamo i più sani, non eravamo i più grossi, è stato molto sensato avere queste reazioni di allarme molto rapide e di tentativo di fuga, anche senza bisogno di attendere che il quadro fosse completo. Perché se avessimo aspettato il quadro, la volta in cui era il predatore, ci saremmo estinti a quest'ora. Allora, l'ho un po' semplificata, però il concetto è che siamo stati programmati dall'evoluzione naturale a prendere decisioni e a dare per vero situazioni, casi e contenuti, senza aspettare di avere tutte le informazioni, o almeno un minimo di informazioni sufficienti per fare dei ragionamenti ponderati. Questa seconda parte arriva soltanto con l'evoluzione, con la nascita dei primi gruppi umani, ma soprattutto con l'avvento di una cultura solida, di una cultura che fa affidamento prima sulla tradizione orale e soprattutto sulla tradizione scritta, perché a scrivere ci va tempo e bisogna ponderare. E a leggere e studiare quello che qualcun altro ha scritto ci va ancora più tempo e più capacità di ponderare. Quindi è soltanto in epoche recenti che noi abbiamo sviluppato questa seconda razionalità, che alcuni scienziati un po' boriosi pretendono e vorrebbero che fosse l'elemento principale su cui l'umanità si basa. E non funzioniamo così, è inutile che ci giriamo attorno. E quindi la prima spiegazione che do è: non puntiamo il dito dicendo che sono solo ignoranti quelli che reagiscono male. Uno, per questi motivi; due, perché non è vero, perché, e concludo, se ad esempio prendiamo i dati del Censis su quella fetta piccola della popolazione che dichiara di essere dubbiosa o di non voler vaccinare i figli, ebbè, la probabilità di trovare dubbiosi o antivaccinisti aumenta con il titolo di studio, non diminuisce. Questa è un'altra cosa che nel libro dimostro, cioè i dati Censis, dati che quindi non mi sono inventato io, ma che ho recuperato perché sono pubblici, ci dicono che dentro il gruppo Novax il novaccinismo aumenta tra diplomati e laureati, non diminuisce quindi con il titolo di studio. Quindi, se assumiamo il titolo di studio come indicatore di rimbalzo, se mi consentite, di un certo livello di educazione culturale, Questo basta a smontare l'idea che sia sufficiente liquidare come o è un fatto di ignoranza e di irrazionalità. Non c'è nessuna ignoranza e nessuna irrazionalità. C'è una razionalità, come diceva Boudon, limitata e dipendente dal punto di vista e dalle condizioni sociologiche, fatemelo dire, in cui si muove l'attore sociale.
Assolutamente, assolutamente, e in cui si muove l'autorità, perché poi l'altro polo è quella, l'altra dimensione. Ah, interessantissimo, effettivamente questa cosa che dimostri e di cui appunto mostri anche le conseguenze oggi è estremamente rilevante e credo che sia importante in generale come nuova, come elemento di ragionamento per la comunità accademica, come
Lo
diciamo
è.
punto di riflessione.
Lo è.
Senti, volevo farti un'ultima domanda che è un pochino, diciamo, più aperta, cioè se hai, da consigliarci qualche testo oltre al tuo, per chi, volesse accostarsi a questo tema un po' della pseudoscienza e un po' di questi, dibattiti e conflitti che riguardano, il rapporto tra scienza, società, scienza politica, di cui parlavi adesso.
Beh, sì, ovviamente sì. Direi che se la vogliamo prendere un po' alla larga, io citerei alcuni testi da cui secondo me non si può prescindere e quindi che al di là del caso specifico della pseudoscienza andrebbero letti per capire il rapporto tra realtà e percezione della realtà, perché in fondo i conflitti pseudoscientifici nascono anche da lì. E quindi a me viene in mente sicuramente Public Opinion di Walter Lippmann, che è un libro scritto 98 anni fa. Però per me sembra scritto l'altro ieri. Quindi lo consiglio perché innanzitutto Lippmann era anche un giornalista, uno di quei giornalisti che oggi ci mancano, quindi con quella preparazione e analisi critica della società per cui avrebbe tranquillamente potuto fare il filosofo, insegnare filosofia o sociologia dei media in un'università da professore ordinario. E da giornalista scrive questo libro e lo scrive però con un linguaggio che è piacevole. Certo, ci parla della Prima Guerra Mondiale perché è la cosa più grossa che gli è capitata 4 anni prima che uscisse il libro, però se noi trasportiamo questa cosa ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi non abbiamo grossi problemi. C'è un secondo libro che scrive 3 anni dopo che si chiama The Phantom Public, credo, tradotto, non ne ho idea, il pubblico fantasma, ma non ne sono sicuro, in cui approfondisce quella parte sull'opinione pubblica che riguarda il rapporto tra l'overloading, il sovraccarico informativo e il cittadino, la cittadina media. Quindi questi due libri sono due libri fondamentali, un po' datati, ma dal punto di vista dell'intelligenza critica attualissimi. Poi sulla pseudoscienza è uscito di tutto e quindi suggerirei, anche perché io ho una memoria visiva molto buona, ma una memoria su nomi e titoli molto scarsa, suggerirei di scorrere la bibliografia del mio libro, perché lì dentro si trova una parte di questo patrimonio, non potevo citarlo tutto, però mi viene in mente che sul rapporto tra expertise e tra scienza e società, Roger Pilke Junior ha scritto qualche anno fa, una decina d'anni fa o poco più, dei libri interessanti, il cui titolo ovviamente non ricordo, però Pilke, scritto Pielke con la K, in cui propone questo modello della politicizzazione della scienza e della scientizzazione delle policy, che io uso molto in un capitolo del mio libro e che è interessante perché è curioso di approfondire come mai, la dico male, il Burioni di turno, ma il Veronesi di 10 anni fa diventano improvvisamente delle rock star, per cui manca solo che facciano i concerti come Vasco Rossi o i Metallica, in un certo momento storico, fino a un punto di saturazione, poi ovviamente diventano invece eccessivi, insomma, l'opinione pubblica cambia, ma per un certo periodo diventano delle star e dall'altro lato, come mai la politica non investe mai particolarmente sulla ricerca, l'università e la scienza, ma tutte le volte che c'è un'emergenza, invece, sembra diventare la migliore amica, della scienza, a meno che non succedano casi particolari, tipo Xylella, in cui invece il conflitto politica-scienza è stato palese. Ma in un caso come il coronavirus, tutti i politici continuano a dire in questo momento, la scienza, i dati scientifici, le autorità scientifiche. Ecco, perché avvengono questi due fenomeni? Cioè, pop star nel mondo scientifico, dall'altro lato questo rapporto un po', se mi consentite, un po' ondulatorio, ambivalente tra politica e scienza, quasi da dissociazione mentale, nel senso che in certi contesti amore, in altri contesti subito odio. Questi libri, i lavori di Pilke, ci aiutano a capire come possiamo teorizzare questi andamenti.
Guarda, ti ringraziamo molto e gli ascoltatori e le ascoltatrici poi possono trovare questi approfondimenti che tu hai consigliato sul sito www.intervistautori.org, dove poi ci sono anche le altre puntate. E grazie mille e a
Grazie a
presto.
voi, a presto, un abbraccio e complimenti per il vostro lavoro.
Grazie a te. Benvenuti e benvenute, o bentornati e bentornate a Intervista Autori. Sono Alberta Giorgi e sono qui con Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino, che ha recentemente pubblicato